Storie Libere presenta.
Questo è Giornaliste, un podcast realizzato dal vivo, curato da me, Annalisa Camilli, e prodotto dalla Fondazione Circolo dei Lettori e storielibere.fm, in cui 5 giornaliste di oggi raccontano le loro icone del passato. In questo episodio Irene Soave ci racconta Camilla Cederna.
Intanto grazie a tutti per essere qui, buonasera, grazie al Circo dei Lettori che mi ha invitato e grazie ad Annalisa che è assente ma che ci sentirà per aver pensato a includere in questa rassegna la voce di Camilla Cederna. Inizio con una sua citazione. Allora, lei a un certo punto, al fondo della sua autobiografia, che è stata pubblicata nel 1980 e si intitola Il mondo di Camilla ed è un'autobiografia in forma di domande e risposte a se stessa, lei scrive questa citazione: «Se la natura non ci avesse fatti un po' frivoli, saremmo molto infelici. Proprio perché è frivola, la maggior parte della gente non si impicca». È una citazione un po' cupa, che è di Voltaire, che la scrive in una lettera alla maestra di conversazione Madame du Deffand, proprio al culmine dell'era della conversazione, diciamo. E Camilla Cederna la scribacchia un po' piccata sui suoi taccuini in un momento molto particolare. Cioè, nell'udienza finale del processo che la vede imputata per diffamazione a mezzo stampa nei confronti dell'ormai ex presidente della Repubblica Giovanni Leone. Come probabilmente sapete, un libro del 1978 che raccoglieva una serie di inchieste di Camilla Cederna pubblicate sull'Espresso criticava fortemente la figura del presidente della Repubblica, i suoi modi, la sua gestualità poco istituzionale, ma anche lo accusava di avere una parte in uno scandalo di tangenti. Lui, anche a causa di questo libro, si dimise, una dimissione che non ha molti precedenti nella storia, e poi, però, quando i figli lo convinsero a denunciare la giornalista per diffamazione, il giudice la condannò. Quindi il libro, che era stato tirato in 600.000 copie, perché questa era la voce di Camilla Cederna all'epoca, venne ritirato dal mercato. Non è il più introvabile dei suoi 18 libri, ma non è più per noi di un grande interesse. Come non lo sono, secondo me, per questa chiacchierata che faremo, le analisi sulla ragione, sul torto e sulla percentuale di correttezza, di giustezza e di errore che c'erano nelle sue battaglie civili. Non lo sono perché, secondo me, quello che ha più rilievo e che rende ancora attuale la sua voce è intanto il coraggio e l'irriverenza con cui le intraprendeva, che sono due doti che nell'epoca del giornalismo basato solo sui dati, del fact-checking continuo e della querela facilissima, sono anche delle doti, ecco, espongono errori come quello che ho citato poco fa, ma sono anche e soprattutto delle doti. E per quanto mi riguarda, ad esempio, no? In nome di questa stessa, di questo stesso slancio e di questa stessa, diciamo così, posizione di irriverenza che lei ormai verso la seconda parte della sua carriera si era conquistata, che le sue inchieste sulla morte dell'anarchico Pinelli nel 69 e di lì in poi poterono mantenere i riflettori dell'opinione pubblica stabilmente accesi su un fatto che anche i suoi detrattori lo riconobbero, sarebbe facilmente viceversa stato insabbiato. Invece Camilla Cederna non permise che questo accadesse, cioè lei sull'Espresso settimana dopo settimana documentava un'udienza dopo l'altra dei processi che seguirono alla morte di Pinelli, processi di nuovo per diffamazione intentati dai membri della polizia che erano stati chiamati da lei in causa, e il seguito delle indagini. Anche grazie a questa attenzione implacabile, lei aveva indicato, questo a beneficio della cronaca, lei aveva indicato nelle sue cronache come principale responsabile della morte dell'anarchico Pinelli il commissario Luigi Calabresi, che invece poi negli anni le cronache invece scagionarono, però questo non servì a evitargli di essere, mi pare, 4 anni dopo ucciso in un attentato. Da molta parte dell'opinione pubblica Camilla Cederna fu identificata come uno dei mandanti morali di questo attentato, e questa vicenda ha tuttora degli aspetti controversi. Quello che però invece è stato appunto riconosciuto persino dai suoi detrattori è il ruolo della sua puntualità e della sua, diciamo così, tigna documentale che poi misurò all'opinione pubblica di abbandonare la credibilità della pista anarchica, che invece era la prima che era stata pubblicamente presa in considerazione per la strage di Piazza Fontana. Appunto, abbiamo parlato molto degli aspetti più legati all'impegno politico di Camilla Cederna, che è un impegno politico che però arriva nella sua carriera di giornalista in un momento in cui la maggior parte dei giornalisti attuali e dell'epoca innestano, diciamo, la velocità di crociera su quello che hanno fatto finora e, diciamo, si godono gli allori. Perché Camilla Cederna, nata nel 1911, quando c'è la strage di Piazza Fontana nel 69, ha 58 anni e quindi nella parte finale della sua carriera, anche se poi lei in realtà scriverà fino quasi in punto di morte. Ma prima di allora lei non si era occupata spesso. Se n'era occupata, ma non si era occupata spesso di cronache giudiziarie e politiche. Lei è nota, infatti, soprattutto come giornalista di costume. Ho esordito con la frase sulla frivolezza che lei scrive in calce ai suoi appunti di un processo dove è imputata per questioni tutt'altro che frivole, proprio per questo, perché le continue rivendicazioni di frivolezza, di irriverenza, di gaiezza che lei fa dall'inizio alla fine del suo percorso giornalistico sono, da un lato, rivendicazioni concrete. Lei coltiverà sempre in tutta la sua carriera, compreso mentre scrive dell'anarchico, compreso mentre scrive di Gian Giacomo Feltrinelli, compreso mentre scrive di Leone, anche un parallelo lato debole. Questo è il titolo della sua rubrica sull'Espresso, che è appunto una rubrica di note, di spigolature di società, che forse è quella per cui lei è più famosa e a mio parere anche a buon diritto, perché è una rubrica che tuttora, 60-50 anni dopo la sua stesura, resta esilarante, quasi sempre, non è invecchiata. Questa frivolezza però le consente anche di ricavarsi una posizione, appunto, che è quella che ho detto prima, una posizione di coraggio, di indignazione permanente e di irriverenza che negli stessi anni in cui lei esercita con tanto slancio e, come abbiamo visto, non sempre con tanto rigore, il suo diritto di cronaca, i colleghi che si occupano di giudiziaria e di politica non sempre esercitano. Parto dalla sua infanzia. Intanto Camilla Cederna nasce nel 1911 e muore nel 1996. Questi anni, come vedete, coprono l'intero spettro del secolo scorso, cioè lei è una testimone di un intero secolo, nei suoi fatti, nelle sue cronache, ma anche nelle sue grandi rivoluzioni che lei documenta con gli occhi della cronista di costume. Inizia a scrivere nel 1939 e finisce di scrivere poco prima di morire, quindi lei dagli anni 40 agli anni 90 racconta tutto quello che succede nella nostra società. Questo dovrebbe bastare, secondo me, a chi volesse, diciamo così, sapere di più dei suoi scritti, perché leggerli, soprattutto leggerli in ordine cronologico, che per esempio è l'ordine che ho tentato di dare io nell'antologia che ho curato, è come leggere un lungo documentario sulla storia d'Italia, dal dopoguerra al boom economico, al benessere diffuso, agli anni di piombo, al disimpegno degli anni Ottanta e infine fino alla transizione con la società attuale. Ecco, sono scritti che raccontano un'intera società, sempre mescolando frivolezza e concretezza. A partire dalla sua tesi di laurea, lei si laurea in letteratura latina con 108 e non con 110, perché il tono della sua tesi è definito più giornalistico che dotto, così le assegnano anche un destino, no? Si laurea in letteratura latina con una tesi che è già un programma. Ora, io non so se succede anche a voi, ma per esempio a me sì. Quando uno pensa alla propria tesi di laurea, nella scelta di un argomento che poi negli anni magari abbandonerà o che non gli interesserà più, quasi sempre è possibile vederci una piccola dichiarazione di intenti su quello che si vorrebbe fare, su quello che davvero ci interessa. La sua tesi in letteratura latina si intitola «Prediche contro il lusso delle donne, dalla filosofia greca alla patristica». Cioè lei prende un argomento assolutamente minore e ne fa oggetto di una trattazione che racconta lo sguardo di un'epoca sulle donne e sulle loro frivolezze, che è quello che lei poi farà per l'intera vita. Lei è di una famiglia di altissima borghesia, non ha certamente bisogno di trovarsi subito da lavorare. Lei si laurea, poi senza fretta inizia a scrivere per i giornali. Il suo primo articolo è purtroppo introvabile. Intendo introvabile perché quando ho curato la sua antologia ho fatto di tutto per reperirlo. Anzi, se questo podcast arriverà da qualche parte e qualcuno lo troverà, vi prego di contattarmi. È un articolo sull'Ambrosiano, un ormai introvabile quindicinale milanese, era il 39. Lei descrive i fasti avveniristici del bar Motta, da poco aperto in Piazza Duomo, con il sarcasmo di chi, descrivendolo, deride anche la pompa dell'epoca che l'ha inaugurato. Ricordiamo che siamo in epoca fascista. Questo non è l'unico articolo che lei scrive in cui esercita dell'ironia sul regime. Nel 1943... Gaetano a Feltra, che tornerà se avremo tempo in questa cronaca, Gaetano a Feltra la chiama al Corriere dopo la caduta del fascismo e lei debutta sul Pomeriggio, che è il serale dell'oggi Corriere della Sera, e debutta con un articolo intitolato La moda nera. Questo articolo l'ho trovato per fortuna e sono riuscita a inserirlo, è un po' noioso adesso, ma all'epoca era a suo modo sferzante perché lei descrive con ironia l'orbace e i tessuti autarchici delle divise delle gerarchie fasciste dal punto di vista di una cronista di moda, cioè vestiti orrendi che le fanno, cito, sembrare degli scarafaggi e che loro indossano con grande sicumera finché il fascismo va bene e che poi non sanno più dove buttare via, non osano neanche più scendere ai secchi dell'immondizia con degli involti per paura che si vedano quando il regime cade. È un articolo di moda che appunto di nuovo frivolezza e impegno civile. Purtroppo casca male perché questo articolo esce il 7 settembre del 43. Il giorno dopo viene ratificato l'armistizio e Milano ricomincia a riempirsi di camionette tedesche. Dunque lei è nei guai. Il Corriere della Sera, che non ospitava certo solo quell'articolo polemico contro il non più caduto regime, fa ritirare dalla circolazione tutte le copie disponibili, però questo non basta, lei viene comunque denunciata. Scappa in montagna, non come partigiana, ma nella sua casa di villeggiatura di famiglia, che mi pare fosse a Ponte di Legno, in Valtellina, e però la polizia la raggiunge pure lì. Lei viene a fine settembre, quando la Repubblica Sociale si è ormai insediata, lei viene arrestata e portata in carcere a Sondrio, dove prende l'olio di ricino e dove insomma subisce tutte le angherie degli oppositori politici e viene poi liberata con una costosissima cauzione. Ma vi racconto questo perché questo articolo intanto è di nuovo una dichiarazione di intenti, di nuovo una cosa che coniuga frivolezza e indignazione, frivolezza e impegno. Le costa, ma le rende anche, perché poi nel 45, quando Arrigo Benedetti fonderà l'Europeo e cercherà giornalisti di provato antifascismo, lei, che a differenza di Oriana Fallaci non è mai stata una partigiana, avrà comunque questa credenziale e inizierà la sua vera carriera di giornalista. Ma poi perché c'è un altro aneddoto che riguarda una circostanza che si presenterà spesso nella carriera di Camilla Cederna, cioè articoli di risposta ai suoi pieni di insulti, nel cui novero non mancano mai le parole zitella e frigida. Lei non si sposò mai e questa cosa le venne continuamente rinfacciata lungo tutta la sua carriera ogni volta che lei prendeva una posizione. Su La Voce Repubblicana, organo dei fasci combattenti di Milano, esce un articolo in cui viene definita una frigida col cervello incrostato di sciocchezze che si permette di deridere i valori del fascismo, eccetera, eccetera. E a firmare questo articolo è tale Domenico Leccisi, un nome che a quasi nessuno dice niente, ma che ritroveremo nel 46 tra i trafugatori della Salma del Duce. Era così fedele a Mussolini che fu tra i tre pazzi che ne trafugarono la Salma. Seguono avventure rocambolesche che poi lui, dopo il 46, va, sentendosi Bardamù, a proporre di raccontare l'Europeo. E la redattrice a cui tocca proporre queste avventure è proprio Camilla Cederna. Non c'è bisogno di dirvi che questo articolo non uscirà mai. Siamo appunto all'Europeo e lei inizia nel 45 un decennio, anzi 11 anni, di cronista di puro costume, società, altissima società, che finirà poi nel 56, quando poi lo stesso Arrigo Benedetti fonderà l'Espresso dopo l'acquisizione dell'Europeo da parte di Angelo Rizzoli e la vorrà con sé, ma ci torniamo. In questo decennio lei che cosa fa? L'impegno civile non esiste, del resto comunque anche il dopoguerra e nessuno ha le orecchie apertissime per questo tipo di discorsi. In più lei è una donna e le donne nei giornali non solo quasi non esistono, ma fanno una e una cosa soltanto, le cronache mondane. Lei documenta questo periodo che io credo sia stato divertentissimo e che da giornalista di un'epoca priva di mondanità in senso stretto le invidio moltissimo. In un libro, anche questo non introvabile e anche questo che consiglio, che si intitola Noi siamo le signore e che esce nel 58 e riassume il suo decennio da giornalista mondana, in cui lei ne ha fatte di tutti i colori. Dopo la incoronazione di Elisabetta, regina d'Inghilterra, lei segue sua sorella Margherita in delle vacanze a Capri, di cui riesce, seducendo una guardia del corpo, a capire persino i libri che lei ha sul comodino. E lei racconta non soltanto i fatti nel suo libro, ma racconta anche come da cronista lei ci è arrivata. Quindi quando c'è la festa per un matrimonio reale, lei ovviamente non è invitata, ma prende tutti i gioielli di tutta la famiglia, le pellicce, si barda ed entra con un fare così altero che nessuno osa chiederle se ha un invito, e anche lì documenta tutto. Soprattutto documenta una cosa che, di nuovo, mi pare di valore ricordare, perché da giornalista giornalista, io vivo a contatto quotidiano con i lettori che hanno a disposizione, giustamente e meno male, la mia mail, come quella di tutti quelli delle redazioni, e che sono in grado oggi, con i mezzi di cui disponiamo, di controllare se noi scriviamo delle sciocchezze, ma anche nel minimo, no? Per esempio, una volta avevo scritto un articolo su una base antartica, definendola la più meridionale del mondo, e il giorno seguente mi erano arrivate 3 lettere di 3 lettori che mi correggevano. La più meridionale era più a sud di 3 metri. Quindi questo è per dire che noi viviamo in un'epoca in cui è molto più facile essere corretti se si sbaglia, ma è quasi impossibile inventarsi le cose, a dispetto di quello che a volte un sentimento di latente sfiducia nei confronti della categoria mi sembra supporre. In quell'epoca era invece facilissimo. E Camilla Cederna lo racconta spudoratamente. In Noi siamo le signore, lei documenta 2 casi in cui lei si è inventata di sanissima pianta quello che aveva scritto. Intanto lei aveva una posta del cuore a firma della nobildonna Leonora, e ovviamente, vabbè, le lettere di Leonora sono tutte finte, però parliamo di una posta del cuore. Quasi tutte le autrici di posta del cuore, comprese alcune contemporanee di grande gloria, ogni tanto si lasciano scappare che quando proprio la casella di posta piange, loro se le inventano. Si inventa però anche, lei è una cronista mondana, un personaggio che fa sensazione in tutta Milano. Allora, Milano è una città povera nelle sue periferie, ma ricchissima nel suo centro. Ricchissima. Penso che tuttora sia così, ma intendo dire che gli isolati del centro, dove vivevano le grandi famiglie, sono tuttora degli isolati larghissimi in cui ci sono 2 numeri civici, perché le case sono così grandi da avere cortili che sono interi quartieri. Ora, lei la vita di queste persone, un po' appartenendoci, la raccontava. Ne raccontava i fasti, ne raccontava le eccezionali conversazioni che valgono da sole, secondo me, la lettura dei suoi articoli, che io proprio consiglio a chi ama la bella scrittura, ma soprattutto ne raccontava le feste. Ora, nel 45, nel 46, subito nell'immediato dopoguerra, però non è che ci fossero sempre delle feste. Anche i super ricchi avevano della modestia, ecco, nei loro festeggiamenti, quindi a lei ogni tanto toccava inventarsele, perché un'altra regola del giornalismo, questa vige tuttora, il giornale non va mai in pagina con un buco, no? Quindi lei a un certo punto, in carenza assoluta di stagione mondana, si inventa questo personaggio della contessa Raoul Pelletier de Belmini, che fa debuttare in una prima al Piccolo, attribuendole la stravaganza, visto che in questa apertura di stagione teatrale c'era uno spettacolo molto lungo. Allora lei, questa contessa, si fa portare dai suoi domestici un vassoio di brioche eccezionalmente cremose e ancora tiepide, che poi distribuisce tra i vicini di palco. Al giornale, parlo dell'Europeo, al giornale iniziano ad arrivare lettere che scrivono: certo, è stata una serata bellissima. Allora lei rincara la dose e racconta di una festa tenutasi nella casa bellissima della contessa di Belmini, casa il cui, diciamo così, punto forte, il cui elemento di assoluta novità è avere le pareti nere. Bene, a Milano dal giorno seguente vengono chiamati tappezzieri, confezionieri e imbottitori, perché tutti si fanno fare, ovviamente tutti coloro che possono, vogliono assolutamente adeguarsi a questa moda, sostengono di esserci stati. E a un certo punto lei non sa più cosa fare, perché le lettere al giornale, che all'epoca erano un genere molto vivace, chiedono che fine ha fatto la contessa, ci pari della contessa, cosa indossa la contessa per l'estate. Lei non sa più cosa inventarsi e la fa morire in un sanatorio in India, dove è andata al seguito del marito, astrofisico, a fare yoga. Tra i creduloni, purtroppo questa conferenza si consumerà solo in aneddoti e noi non arriveremo mai alla fine, ma tra i creduloni che si bevono l'esistenza della contessa Pelletier de Belmini, non c'è soltanto la borghesia milanese, non ci sono soltanto i wannabe che vogliono diventare qualcuno nella piccola società mondana della città, ma c'è anche uno dei più feroci detrattori di Camilla Cederna, il quale per tutta la vita la rintuzzerà, lamentandone la scarsa serietà, definendola una merlettaia del costume che ha deciso di occuparsi da anarchici, perché almeno gli anarchici hanno odore di uomo. Questo è davvero il contenuto di un articolo che lui le scrive, e parlo di Indro Montanelli, il quale, nell'epoca in cui la contessa de Belmini dà le sue feste e distribuisce i suoi dolciumi, scrive invece, non ricordo più perché testata, ma potete trovarlo, scrive un articolo sulle bellezze di Riccione, località ingiustamente definita nazionale popolare e ingiustamente così snobbata dalla gente che conta. Ne descrive la sobria eleganza, eccetera, eccetera, e aggiunge che le persone che davvero contano la sanno riconoscere, tanto che a Riccione è stata avvistata coi gemelli, la contessa Raoul Pelletier de Velminy, che però non è mai esistita. Ora, questo vi deve anche dire che quando noi parliamo dell'età dell'oro del giornalismo, perché comunque esiste un mito, ma anche tra noi giornalisti esiste un mito di un'epoca dove il giornalismo faceva opinione, dettava l'agenda, faceva cadere presidenti della Repubblica, no? Ecco, era però anche un'epoca in cui il rigore professionale spesso era anche questo, ma non a detrimento di un'intera epoca, ma per dire che si lavorava spesso così. Per esempio, per curare l'antologia di Camilla Cederna ho letto in ordine cronologico le sue rubriche e gli stessi aneddoti, le stesse frasi venivano attribuite ora a uno, ora all'altro. La stessa cosa succede anche, per esempio, di nuovo anche negli scritti di Montanelli, perché era molto più facile lavorare sulla sensazione. Se voi avete letto per caso le interviste bellissime di Oriana Fallaci del suo volume Gli Antipatici, sono interviste del 63 che lei fa ai personaggi più in auge dell'epoca e sono interviste quasi insolenti, che è quasi difficile immaginare che possano essere andate così. Quando noi pensiamo che oggi non ci sono più le interviste d'una volta, non ci sono più le interviste irriverenti, certo qualcosa nel nostro rapporto con la celebrità è cambiato, ad esempio è molto più mediato, è molto più difficile che uno per conoscenza diretta riesca a intervistare la persona più celebre dell'epoca, no? Invece all'epoca si poteva. Ma anche perché poi era molto difficile che ci fosse un contraddittorio, cioè il giornalista aveva davvero un po' il coltello dalla parte del manico. Camilla Cederna, e poi vado avanti perché non finiremo mai, e in un suo ritratto di Eugenio Montale, perché Montale scriveva di spettacoli per il Corriere, no? E a un certo punto lo mandano, e lui credo detestasse questa mansione, e lo mandano a intervistare Celentano, che lui nel suo articolo definisce un sedicente cantante. Noi non facciamo così, noi non scriviamo, cioè esiste il diritto di critica e viene esercitato, però diciamo nella misura di una società dove poi il sedicente cantante ti ribalta il giorno dopo. Invece all'epoca era, i rapporti di forza erano fatti in questo modo e il giornalista aveva davvero una voce quasi stentorea, ecco. Comunque il bellissimo undicennio di pura frivolezza che vi ho appena descritto a un certo punto volge al termine e Camilla Cederna viene chiamata da Arrigo Benedetti, che l'ha stimata molto all'Europeo, e viene chiamata nella nuova redazione dell'Espresso. Lei ci va volentieri non soltanto perché lei stima Benedetti, ma anche perché all'Europeo nel frattempo, nel 48, è arrivata la sua arcinemica. In un'epoca di rivalità inventate o pompate, per esempio mi viene in mente Callas e Tebaldi, era l'epoca delle grandi rivalità, no? Bene, la stampa italiana scavalca da subito la rivalità tra le sole due donne di cui valesse davvero la pena leggere gli articoli, cioè Camilla Cederna e Oriana Fallaci, che non si sopportavano però. Questa rivalità è documentata ed è vera, perlomeno pare evidente che Camilla Cederna detestasse questa ragazza di 10 anni di meno venuta da chissà che provincia, con chissà che passato, e che era il suo assoluto opposto, perché laddove Camilla Cederna viene da una famiglia di altissima borghesia, Oriana Fallaci è figlia di un artigiano. Laddove Camilla Cederna è finita in carcere per gli oppositori politici, ma quasi per sbaglio, per aver scritto un articolo più sventato che irridente, Oriana Fallaci è una staffetta. E laddove Camilla Cederna si occupa di frivolezze, Oriana Fallaci fa da subito palese mostra di detestarle. Questa rivalità è quindi fondatissima. Quando c'è la guerra in Vietnam, Natalia Aspesi racconta un aneddoto che vede lei protagonista, ma in cui lei si descrive come allieva di Camilla Cederna, che definisce tra l'altro come una maestra molto generosa. Natalia Aspesi a un certo punto viene inviata in Vietnam, dovendo ancora svuotare la valigia dal Festival di Sanremo, però in quel momento il suo giornale vuole soltanto lei e quindi lei da Sanremo viene mandata tra i Viet Cong. Quando arriva là incontra la Fallaci, che la fa nera, le dice: ma scusa, ma questo che fiume è? E lei non lo sa. Chi combatte di qua, chi combatte di là? E lei dà mostra di essere spaesata e la Fallaci è furiosa perché i giornali mandano le cretine, dice, a fare cose così serie. Anche questa dicotomia tra serietà e frivolezza vige ancora nei giornali e io non conosco molte altre penne che, come quella di Camilla Cederna, siano state capaci di abitare entrambi i registri. Fatto sta che molti dei suoi detrattori, comunque anche molti dei suoi studiosi, e devo dire che dell'idea che me ne sono fatta questa ipotesi non mi è del tutto estranea, attribuiscono la sua svolta in tarda età verso un deciso impegno civile anche alla sgradita concorrenza della super penna Fallaci, perché a un certo punto, oltre al fatto che i tempi cambiavano, e lei lo scrive proprio, a un certo punto la grande mondanità di cui parlava non esiste più, oltre al fatto che i tempi cambiavano, oltre al fatto che gli anni di piombo erano davvero anni cupi e quindi scrivere solo di frivolezze davvero non mostrava più di avere molto senso, c'era però anche il fatto che questa novellina, non più novellina, che Cederna velatamente accusava di copiarle lo stile di scrittura, si faceva grandissima strada occupandosi di cose serie. E questo, se uno ha in mente molte carriere giornalistiche, non è un inedito. Capita spesso che tu ti così riposizioni anche in base a chi lavora attorno a te e all'epoca in cui sei. Siamo all'Espresso. Lei ci lavora dal 56. Il suo ingresso nell'Espresso è irriverente come il suo ingresso in quasi tutto. Lei lavora ancora all'Europeo, che nel frattempo è diretto da Michele Serra. Lei non ama la nuova direzione e inizia a fare quello che oggi chiameremmo il quiet quitting, cioè non fa più le proposte di belle idee, si mette un po' nel suo angoletto e intanto trama per andare da un'altra parte, cioè all'Espresso. A un certo punto sull'Espresso, dominato da firme maschili di altissimo peso, però pur sempre solo maschili, spuntano delle cronache di moda scritte in modo eccelso e firmate Silvia e Caterina. A un certo punto Michele Serra chiama la sua cronista di moda, cioè Camilla Cederna, e le chiede: ma senti un po', a me piacciono queste due, cerca un po' di capire chi sono. Lei promette che indagherà e poi torna da lui dicendogli che queste due sono due sartine molto in gamba. Ovviamente no, ovviamente era lei, che stava già lavorando per l'Espresso sotto banco. Poi alla fine in realtà ci va e inizia a lavorare lì. All'Espresso ha subito una rubrica che prima si chiama La Milanese e poi diventa Il Lato Debole, e che è una rubrica settimanale di 4 articoli brevi che rappresentano delle spigolature. I ritratti femminili che lei fa nel Lato Debole e i suoi pezzi di scrittura, secondo me, valgono da soli la lettura delle sue raccolte, perché sono appunto ancora attualissimi. Sono gli anni 60 e le donne iniziano a godere di maggiori libertà nella vita personale, no? Nel costume. L'istituto incrollabile della famiglia viene messo man mano in discussione, arriveranno poi proprio il divorzio, la separazione, eccetera. Ma già da prima le donne, soprattutto dell'alta borghesia, iniziano a sperimentare una certa libertà in più, e quindi lei descrive in questi articoli sempre anonimi amori e amorazzi di donne che di questa nuova libertà a volte non solo non sanno che farsene, ma sono anche vittime, quindi che come delle Anne Karenine si innamorano del primo ufficiale di cavalleria che passa e mandano a monte matrimoni perfetti, oppure che prendono dopo un certo momento a detestare gli uomini trovandoli tutti dei bambinoni, oppure che propagano luoghi comuni come agli uomini e donne intelligenti si sa non piacciono. Credo che chiunque tra le proprie amiche abbia in mente qualcuna che parla ancora così, no? E questo perché alcune delle cose che hanno a che fare con la sfera privata difficilmente cambiano. Comunque lei racconta questi aneddoti che carpisce in società e che spesso hanno in realtà un nome e un cognome, e in cui spesso le referenti si riconoscevano e come, in dei piccoli ritratti anonimi intitolati La Snob, La Rifatta, La Donna Bambina, La Viziata, L'Allegrona, La Donna col Senso Pratico, e che sono dei ritratti che sono secondo me ancora di grandissima attualità. Particolarmente mi viene in mente La Snob, che si nutre soltanto di cibo biologico, siamo nel 65, e ostenta indifferenza o ammirazione per le più canaglie tra i suoi amici, quelli che, non so, truffano mogli, mariti, che combinano porcherie al lavoro, che frodano, eccetera, e però invece poi quando una sua amica un po' ingenua ha una relazione dice: beh, questa è una sciocca, non sa neanche da che parte cominciare, se è una donna che è fedele al marito è ottusa. E insomma, lei fa questo racconto tutt'altro che agiografico e tutt'altro che soltanto empowering, come diciamo oggi, soltanto emancipatorio, delle sue coeve, che sono donne che davvero però si stanno emancipando e che davvero stanno passando da un modello di società a un altro, in una rivoluzione di quelle che hanno avuto luogo nel Novecento, forse in quella che è stata più davvero radicale, perché davvero il pezzo di società la cui vita è più cambiata nel Novecento è forse stato il pezzo femminile. Lei questa rivoluzione qua la racconta implacabilmente, dalle donne vestite da scarafaggi nel 43 alle donne elettrici del 48, perché finalmente possono votare, ma sono così disabituate ad avere una parola pubblica che lei intercetta e subito riporta un dialogo tra due donne altoborghesi che leggono il cartello invito alle donne elettrici, e una delle due dice all'altra: ma come donne elettrici? Mio marito è un notaio. Quindi lei le racconta sempre in un modo complice ma anche irriverente, che è molto diverso dal modo in cui noi oggi raccontiamo le battaglie femminili, che è un modo quasi da catechismo, no? Noi abbiamo le bambine ribelli, abbiamo le biografie delle donne rivoluzionarie. Invece lei racconta davvero una rivoluzione, ma lo fa col suo solito tono, mescolando serietà e frivolezza. E secondo me, e credo che tra poco stiamo verso la fine, secondo me è questo molto più delle sue battaglie politiche e molto più dell'analisi sulla loro concretezza che rende attualissimi gli scritti e la voce di Camilla Cederna, perché non soltanto documenta un intero secolo, ma lo fa parlando di una parte della popolazione di cui nessuno parlava con tanta precisione, perché non le sociologhe e i sociologi impegnati a raccontarli in modo asettico e non gli uomini impegnati a stigmatizzarle. Tanto più che appunto questa rassegna si intitola Giornaliste. Ecco, le giornaliste oggi sono tante nelle redazioni, sono proprio la metà, io credo. Nella mia sono la metà, anzi nella mia redazione esteri stiamo di più, ma in generale mi pare che sono circa il 50% nelle redazioni. Diverso è se pensiamo agli stati maggiori dei giornali. Uso il termine stati maggiori in senso militare, perché la gerarchia dei giornali è mutuata su quella degli eserciti. Ecco, negli stati maggiori dei giornali non ci sono ancora tantissime donne, diciamo. Ma quello che voglio dire è che fare le giornaliste nell'epoca in cui io e anche molte colleghe vi raccontiamo era un mestiere quasi pionieristico. Al Corriere della Sera, dove appunto adesso siamo credo più di metà, i bagni delle donne furono installati nel 78. Lo so perché è il mio giornale, ma credo che in tutte le redazioni ci fosse una situazione simile. Oriana Fallaci viveva in questo habitat in modo cameratesco, militare. Lei si occupava soprattutto di argomenti maschili, disdegnando il costume. Camilla Cederna in redazione non ci andava quasi mai, perché diceva che il rumore le infastidiva e poi perché intuiva in modo infallibile una cosa che quasi tutte noi che nelle redazioni ci lavoriamo mille anni dopo sappiamo senza ombra di dubbio, cioè che sono dei posti disegnati a forma di maschio. Gli orari sono disegnati a forma di maschio, possibilmente anche che ha degli amori extradomestici. La divisione degli argomenti è spesso disegnata a forma di maschio, infatti il costume è da sempre una riserva indiana in cui quasi sempre scrivono soprattutto le donne, e lo sguardo sulle donne stesse è spesso maschile. Ecco, Camilla Cederna coltiva uno sguardo radicalmente diverso. Dei suoi scritti vi ho già detto, meno del suo metodo di lavoro. Allora, lei non va mai in redazione perché patisce il rumore. Nella nostra mitologia professionale esiste per esempio la figura di Gaetano Feltra, che è stato un leggendario vice direttore del Corriere, che pur avendo una famiglia, una casa e tutto, viveva in albergo, perché un giornalista vero deve essere sempre a disposizione del giornale. Ecco, lei invece da casa sua non soltanto lavorava, ma da casa sua lei capiva il mondo. Fu aiutata, Camilla Cederna intendo, dall'appartenere a una famiglia speciale evidentemente. Suo padre Giulio Cederna era figlio di un imprenditore del cotone, anche calciatore, che aveva fondato il Milan, e sua madre Ersilia Gabba è stata una delle prime laureate d'Italia in tedesco e coltivava attorno a sé un cenacolo di intellettuali e scrittori che certamente se tu li avessi avuti in casa era inutile, anzi controproducente, andare a lavorare in redazione, perché avevi accesso a Eugenio Montale appunto, che era un assiduo frequentatore di casa Cederna, a Pierpaolo Pasolini, a Dino Buzzati, per cui Camilla Cederna ha spesso raccontato di aver avuto una cotta, un innamoramento feroce mai ricambiato. Insomma, dal salotto di casa Cederna passavano davvero gli intellettuali d'un'epoca. Un'altra peculiarità del suo modo di lavorare era il suo archivio. Molti giornalisti hanno un loro archivio. Lei ne aveva due, uno di giornali, come tutti, e l'altro era un archivio di diari, sempre per la famiglia in cui era, che era una famiglia che davvero rappresentava un intero tipo di società. Molte delle cose che lei racconta, molti degli aneddoti che lei riferisce, molte delle conversazioni che lei cita vengono dai diari suoi e di sua madre, e lo sguardo che lei ha sulle cose e sulle donne, che sono il principale oggetto che lei racconta, uno sguardo estremamente privato. Per esempio, lei riesce a intervistare Marilyn Monroe. E ci riesce in un modo che oggi è impensabile, cioè semplicemente a un certo punto lei si fa mandare a New York e conoscendo una persona che conosce una persona che conosce una persona, a un certo punto si trova a una festa in cui arriva Marilyn Monroe. L'arrivo di Marilyn Monroe è descritto da Camilla Cederna come uno spostamento d'aria. A un certo punto tutti si accorgono che è successo qualche cosa, e questo qualche cosa è che nella stanza è entrata questa signorina piccolina con i capelli, cito, un po' unti, con un po' di pancette, dei pantaloni che un pochino le tiravano, di un'insicurezza estrema. Le offrono le tartine e lei non le mangia, indicandosi come una di noi qualsiasi, indicandosi la pancetta. È preceduta e seguita da un coro di persone, soprattutto donne, che dicono: beh, non è poi così bella, che ovviamente siamo tutti d'accordo, è la sola definizione di una persona veramente bella, quando di lei dicono tutti: ma non è poi così bella, in genere. Ecco, era Marilyn Monroe. Cederna racconta questo, racconta sia la diva che gli sguardi sulla diva. E poi riesce, anche questo secondo me è impensabile oggi, ma forse spero che qualche collega più bravo mi smentirà, riesce per i giorni seguenti a farsi invitare a casa di Marilyn Monroe, che all'epoca era nel pieno della sua storia di infelicissimo amore con lo scrittore Arthur Miller, ed era nella fase in cui ne accettava i tentativi di farsi erudire. Aveva quindi ingaggiato, questo lo racconta la Cederna e io non lo vedo da nessun'altra parte, magari sbaglio, ma perlomeno non nella stampa italiana dell'epoca, aveva ingaggiato una precettrice, una filosofa, che le portava a casa tonnellate di libri che ovviamente restavano quasi tutti un po' lì incellofanati oppure appena aperti, e aveva sul comodino una serie di trattatelli che giurava di leggere prima di andare a dormire. dormire, e quando le si chiedeva come va la tua storia con Arthur Miller, rispondeva proprio come la più insicura delle nostre amiche. Non so se sono rose fioriranno, vediamo lui che cosa dice. Parliamo appunto della più grande diva dello scorso secolo. Ecco, questo tipo di sguardo, l'abitudine a questo tipo di sguardo completamente privato, io non la trovo quasi mai nelle grandi firme degli spettacoli e della cultura dell'epoca, e secondo me è invece quello che rende gli scritti di Cederna estremamente attuali, perché ha saputo interpretare un mestiere che davvero, quando lei l'ha fatto, era un mestiere da uomo come un mestiere da donna. Quindi in questa rassegna giornaliste, secondo me, lei calza pennello. Avrei ancora mille cose da dirvi, ma io credo che il nostro tempo sia finito e secondo me abbiamo detto abbastanza tutto, in fondo. Grazie a voi.
Questo era Giornaliste, un podcast curato da me, Annalisa Camilli, e prodotto dalla Fondazione Circolo dei Lettori e storielibere.fm, in cui 5 giornaliste di oggi raccontano le loro icone del passato. Giornaliste è disponibile su storielibere.fm e sulla vostra app di ascolto preferita.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.